Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è l'ottavo giorno, una trasmissione di approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Cittàaperta.it. In studio a tenervi compagnia il qui parlante Valentino De Luca, poi fino alle ore 16, poi dopo ci sarà il duo Giacchè Scolamiero con Grande Giove, è una replica ovviamente perché siamo di mercoledì, e poi loro virtualmente passeranno lo scettro microfonico al Riccardone Mameli nazionale con il suo Nusmorzà, abbassa! Diamo subito i contatti per poter interagire qui nella diretta di oggi, 347 24 50 020 per sms, whatsapp, telegram, poi c'è il numero della diretta per i più coraggiosi, 06 8898 0443 e infine per gli irriducibili indivanados che stanno sempre col cellulare in mano ma vogliono interagire tramite le app, abbiamo Sky e i social in generale, abbiamo Skype, Twitter, Facebook. Basta andare nella search bar e digitare Radio Città Aperta, mi raccomando, Città Aperta con una sola A, e spingere il tasto segui, follow, e da quel momento diventiamo grandi amiconi. Questa è la puntata che chiude la stagione dell'ottavo giorno, è stata una stagione intensa, poi vediamo un po' l'anno prossimo come si ripresenterà, se ci sarà una, mi pare questa è la quarta stagione, se ci sarà una quinta stagione dell'ottavo giorno, oppure insomma ci saranno altre forme di come dire, interazione tra noi e tra me e voi, ovviamente non è che finisce la collaborazione in generale, la collaborazione tramite il format ottavo giorno, però sapete anche, se mi seguite, se siete affezionati di Città Aperta, come in questi anni mi è piaciuto anche evolvere, cambiare come offerta. Iniziai 10 anni fa con Luogo Comune, la trasmissione sui luoghi comuni, sui proverbi, sui modi di dire, e poi ho continuato con Anubi, ho interagito con Castellani e Ramaccioni nel Rubik, nel trio Rubik, poi ho fatto solo con Ramaccioni Anubi un paio di stagioni, il dio sciacallo contro lo sciacallaggio delle informazioni, e poi sono approdato all'avventura dell'ottavo giorno per 4 stagioni, l'ottavo giorno della settimana, per insomma il giorno in più dedicato solamente ad approfondire la realtà circostante. E in radio, come in tutte le cose, bisogna un po' evolversi, bisogna sapersi, come dire, anche adattare ai tempi che cambiano. Cambia il mezzo, basti pensare all'evoluzione che ha avuto la radio in questi ultimi veramente 10 anni. Internet è diventato sempre più veloce, ormai si parla di 5G, no? Lo sapete che il 5G attraverso il vaccino, no, sto scherzando, ovviamente si dice, insomma, così è diventato un meme di internet, ha come dire una base di sostenitori questa celia, come vogliamo definirla, questa un po' bislacca teoria del 5G tramite il vaccino, però insomma poi ben presto in realtà, come tutte le cose, è stata memizzata e quindi è diventato un meme, e internet ha cambiato tantissimo la radio, e quindi è anche giusto un po' cambiare i format, cambiare il modo in cui si approccia al proprio pubblico, pubblico, alla propria audience. E in particolar modo, non so, per esempio, sono molto affascinato, ve lo dico, al mondo dei podcast. Insomma, quest'anno, anzi, ormai sono quasi 2 anni che, complice la pandemia, anche l'Italia, che arriva dopo anni in queste cose dal punto di vista tecnologico rispetto agli altri paesi, anche l'Italia ha scoperto il podcast e la bellezza di potersi sentire, ascoltare un podcast la sera, quando si sta in metro, quando si viaggia per andare al lavoro, tornando dal lavoro stesso, quando si fa la spesa, al posto della televisione, al posto di rincoglionirsi davanti ai propri device, ai tablet, ai telefonini. Ecco l'importanza di come poter sentire un podcast. Ce ne stanno tantissimi, insomma, io personalmente ne seguo tanti, alcuni hanno fatto molto scalpore. Basti pensare a Polvere, il podcast sul caso Marta Russo, basti pensare a Veleno, il podcast che poi è passato su Amazon, è diventato anche proprio un documentario sul caso dei presunti pedofili, giro di pedofili che ci stava nella bassa modenese. E poi ci sono ovviamente quelli di divulgazione scientifica, divulgazione storica. Basti pensare al podcast di Alessandro Barbero, il noto professore di storia, il noto insegnante, insomma, che veramente, le cui lezioni tramite podcast sono veramente un piacere per le orecchie. A me già piace l'argomento, ma vi posso assicurare che, anche se non ne masticate tanto, è talmente, come dire, divulgativo il modo che utilizza per spiegare le sue lezioni di storia, che è veramente un piacere sentirlo. E poi ci sono anche podcast divertenti, podcast insomma più leggeri, ne trovate tanti tra Spotify, anche su YouTube ci stanno spesso podcast con la videocamera, possono essere ascoltati, ma insomma c'è anche la parte visiva, anche se l'inquadratura poi alla fine è fissa. Insomma, veramente questo mondo dei podcast mi ha appassionato, mi ha affascinato, e sto pensando un po' di cambiare anche il metodo di fare la trasmissione. Vediamo un po' l'estate se porta consiglio o meno. Per adesso comunque è sicuramente una puntata questa estiva, bisogna andare in vacanza, bisogna rilassarsi. Quanto mai siamo circondati in questo momento da persone che sono invece ancora nervose, che stanno lì, che rosicano, che stanno lì, che ti stressano, che stanno solo con la testa piena di pensieri, come li abbiamo tutti. Loro non gliene frega niente che ce l'abbiamo tutti, e comunque continuano sempre a stressarci lo stesso, non capendo che, ognuno un po' deve risolversi da sé le sue cose e non martoriare il prossimo. Può capitare ovviamente nell'ambiente lavorativo, può capitare in famiglia, può capitare anche nel gruppo di amici o con il proprio o la propria partner. Insomma, invece questo invito, questa puntata è un invito alla spensieratezza, a lasciarsi un po' scivolare le cose e a godersi un agosto che sia quanto di più rigenerante, ecco, per tutti quanti noi. Quindi cominciamo con un po' di musica, e facciamo con musica un po' leggera, un po' come lo dicevano anche il duo, non mi ricordo, non è Giacchè Scolariero, ma l'altro duo di cui sicuramente mi verrà poi in mente il nome. Metti un po' di musica leggera, perché ho voglia di niente. Quanta verità in queste parole, dopo quest'anno e mezzo, certe volte, no? Il disimpegno, il tanto deprecato disimpegno, questa volta invece viene apprezzato, viene quanto mai salvifico per i nostri nervi, no?
I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day.
sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit I love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave. Never leave, but that ain't gonna be me. That ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands they ain't so greasy, feel me? Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day.
My future bride, so thankful for everything. Rejuvenating my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embracing life and all of which you gave me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes, sometimes I feel as if I blow away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I wouldn't live in no other way.
I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Yeah, Van Gogh, my earlobe. I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy. My lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily.
Daily, daily. Get to do the shit I love upon the daily. Daily, daily. Everybody go and live your daydreams.
I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day.
Cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero,
fondo, dentro ai supermercati, la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera.
Io ero venuto per litigare, diciamo così, però poi ho sentito alcune cose, invece allora ne volevo dire alcune, insomma, poi se mi avanza tempo litigheremo verso la fine. Innanzitutto mi è piaciuto molto l'intervento della Borsari, però ecco, oggi pomeriggio qualcuno ha parlato di crisi finale del capitalismo. Io non sono molto d'accordo, nel senso che credo che questa sia un'altra crisi congiunturale del capitalismo, durissima, devastante, rivelatrice quantomeno del bluff che ci avevano raccontato, che con la fine delle ideologie del Novecento risultava fuori che quindi altri modelli erano sbagliati e l'unica speranza di felicità dell'uomo risiedesse nel capitalismo. No, questa ha dimostrato e dimostra ancora una volta l'iniquità totale del capitalismo e quindi la necessità quantomeno di battere gli aspetti di iniquità. Ma pensare che questa sia la crisi finale, no, è dai tempi di Bordiga che ogni anno qualcuno dice l'anno prossimo cade il capitalismo, non è così, insomma. In Marx le previsioni erano diverse, insomma, finché permangono enormi differenze all'interno del pianeta ci sono gli spazi perché il capitalismo superi le congiunture, si riattrezzi e produca nuovi processi di accumulazione in quei settori, in quei mercati. La crisi finale del capitalismo ci sarà quando l'intero mercato sarà globalizzato, quando cioè pure l'operaio cinese o l'operaio tanganicano avrà le stesse condizioni di vita e quindi tutti insieme ci incazzeremo e costruiremo nuovi modelli. Questo non significa che allora c'è da accettare il presente, no, si tratta di attrezzarsi per governare i passaggi, soprattutto avendo presente che la storia non si misura sul piano delle singole esistenze individuali. La storia dell'umanità si misura sui lunghi periodi e quindi che vanno al di là delle singole esistenze nostre. Per ognuno di noi, quando si dice per esempio sì, pietas per chi decide di andarsene, pietas è comprensione, ma non rivendicazione e proposizione come modello, perché questo è contrario alla morale e all'etica proletaria e popolare, intesa con popolo le classi subalterne. Quelli sono modelli tipici dell'individualismo, di chi pensa io della vita mia posso fare quello che mi pare, andammene pure quando mi pare a me, ma sono i modelli appunto del capitalismo, del liberismo individualista. I modelli di vita delle classi subalterne, dei popoli, sono altri, sono che cioè tu della tua vita rispondi a tutti quelli che vengono prima di te e a quelli che verranno dopo. Tu della tua vita rispondi a tutti quelli che hai intorno. Tu stai qua questa sera perché dietro di te ci sono tutta una serie di generazioni che si sono prodotte per arrivare fino qui. Altrimenti, se tu invece di essere nato a Roma o a Latina come me, fossi nato in Tanganica, tu stasera non stavi qua, ma stavi a correre appresso alle gazzelle, oppure stavi in Mediterraneo a pagaiare per arrivare fino qui. Quindi tutto quello che sei, tutto quello che hai avuto, tu lo hai ricevuto da chi è venuto prima e da quelli che stanno intorno. E quindi non hai il diritto di non darlo, tu devi restituirlo sia a chi ti sta intorno sia a chi viene dopo, perché stai in partita, e quando stai in partita, come dice il più grande filosofo della contemporaneità, Vujadin Boskov, ex allenatore di Roma e di Sampdoria, partita finisce solo quando l'arbitro fischia, e quindi tu fino all'ultimo devi giocare e fare il tuo, e quindi questo significa che anche nei peggiori momenti di congiuntura e di crisi tu hai il dovere di guardare, di alzarti al di sopra della singola esistenza individuale e guardare le linee generali e portare il tuo mattone a questo. Allora che significa? Significa che il nostro cammino comincia 2,5 milioni d'anni fa nel cuore dell'Africa, quando per la prima volta scendiamo dal ramo e scheggiamo una pietra per farne un utensile. È lì che nasce il connubio di conoscenza e lavoro, che non sono due cose distinte, ma è la stessa cosa, stessa identica cosa. La conoscenza è lavoro, e oserei dire è lavoro manuale. E allora sì, piango insieme a Riccardo Tozzi se chiude un cinema, ma piango di più quando chiude una fabbrica in questo paese, quando si chiude, c'è tutto l'apparato produttivo e c'è la perdita del concetto di manifattura. Allora dicevo, quel cammino inizia 2,5 milioni d'anni fa e non può finire oggi, ma deve guardare avanti. È un cammino che tu hai iniziato, quello della conoscenza, che non può fermarsi neanche a quando il pianeta sarà globalizzato. È un cammino che va avanti, e quale tu devi conoscere. Ci stanno tutte le stelle in giro. Il tuo compito sarà andare a conoscere tutte quelle stelle, i compiti che toccheranno alle prossime generazioni sarà quello di partire sulle astronavi e conoscere l'universo. Ma questo significa in che modo? Sotto l'iniquità o in modo democratico e giusto, cioè con partecipazione dei vasti strati popolari? E questo è il ruolo del partito. Questo che è un partito democratico per davvero, è un partito nazionale democratico per davvero, e quindi è per davvero si differenzia dalle destre, o è solo un'etichetta, o è solo un gruppo di potere che, a volte invece viene questo sospetto, perché per esempio non si fa presto di destra e sinistra, ma io ci sono parecchie cose che non capisco, quantomeno mi sembrano fuorvianti in questa realtà. È di destra essere contro è di sinistra essere contro la TAV? No, è di destra. Tu puoi pure votare SEL, te puoi chiamare Nichi Vendola quanto te pare, ma quando tu contrasti il cammino dell'alta velocità, tu sei oggettivamente di destra e reazionario, perché sei contro il progresso. Perché nel momento in cui in Cina si studiano e si progettano treni che vadano a 1,000 km/h, e l'alta velocità dovrà collegarti dall'Atlantico fino al Pacifico, dal Portogallo a Pechino, l'unico punto in cui l'alta velocità è ferma è il tuo, tu sei di destra e reazionario molto più di quanto lo possa essere, faccio un nome a caso, Flavia Perina o Fabio Granata. Quelli secondo me sono molto più di sinistra di tanta gente qua dentro, perché per esempio rispetto alle liberalizzazioni io non è che sono tanto contento. Monti, vabbè, piastro e tenerlo, però non è che sono tanto contento. Quando cammino sulla strada del sole e penso che l'ha fatta Liri, e però è adesso è De Benettone, a me mi girano i coglioni. E su questo mi sento molto più vicino a questa idea di controllo della politica sull'economia, sull'idea anche di quelli sono i giusti, il giusto intervento dello Stato sull'economia. Perché questo si chiama anche democrazia economica, perché quando tu mi dici che io entro in fabbrica, una volta che sono entrato in fabbrica devo deporre la mia individualità e mi devo far rappresentare solo da chi decidi tu, da quelli con cui hai firmato tu e non da quelli che ho votato eccetera, questo non è democrazia. Questo significa che questo sarà un paese anche democratico, ma ha avuto il mio sospetto su questo, che sia oggettivamente democratico, ma è democratico solo fuori dalla fabbrica. Quando entro dalla fabbrica, entro in fabbrica, è finita. Se c'è un posto dove c'è oggi c'è meno democrazia dentro una fabbrica che dentro una caserma dei carabinieri, perché pure dentro la caserma dei carabinieri il kosher se lo votano da soli. Questo però significa problemi della prospettiva. Tu chi sei, da che parte stai e che gioco voglio. Rispetto alla FIOM, io direi che in fabbrica, quando stavo in fabbrica, si diceva: quando sei in cudine in estate e quando sei martello batti. Ecco, mo forse se in cudine bisogna state, quindi bisogna farseli fare gli investimenti, non bisogna far scappare gli investimenti della Fiat. Poi appena l'ha fatti, scendi giù e gli fai in culo così e fai gli sciopero a gatto selvaggio e paga quello che devi pagare, ma intanto te devi stare e quindi stamosi. Detta questa così, però c'è un problema dei partiti, qui è inutile. Sì, sto partito c'ha tradizioni storiche, con, gli, con la gente della cultura, qua è pieno dei cinematografari, dei televisivi. Riccardo Tozzi ha detto che è tutto bello, sarà pure che si è ripreso. A me il cinema nuovo italiano non mi piace, però a me i film non mi piacciono, mi pare che sono meglio quelli francesi, sono meglio quelli americani. Non lo sapete più far cinema davvero come si faceva una volta in Italia. Ma soprattutto il problema qual è? Sentite, la priorità ce la devono avere le fabbriche, ce la deve avere la ricerca scientifica e ce la deve anche la riforma dello Stato. A me finché si parla di proporzionale, anche il Mattarellum a me non mi piace, perché lascia comunque una quota di proporzionale, e finché c'è il proporzionale significa il mantenimento della mano morta dei partiti. I partiti come sono in questo sistema, compreso questo, a me non mi servono, al popolo non gli servono, anzi lo opprimono il popolo, perché non è pensabile che il primario di chirurgia di un qualunque ospedale del paese lo debba decidere la politica. E questo non succede solo a San Raffaele o dove comanda la destra, succede pure a Reggio Emilia e succede da tutte le altre. Non è pensabile questo rispetto alla cultura. Non è pensabile che i soldi della cultura vengano sprecati come vengono sprecati oggi, a parte alcune minime eccellenze. Io parto dalla mia esperienza, che è quella della Latina, dove tutti i progetti presentati da me, le mie ricerche, eccetera, a me non mi hanno dato una lira, poi hanno finanziato le associazioni amiche del consigliere provinciale. Ma questo è successo anche quando alla regione c'era la Rodano, però questo succede anche con voi, quando succede a me me l'hanno fatto quelli di destra, oppure pagano, danno le sovvenzioni alla, dice associazionismo, quando dice associazionismo tutti si, no, non è così, perché a me mi risulta un sacco di associazioni che sono decomodo, tu, lui, il cognato mettono insieme, poi al ragazzo lo fanno lavorare a 300 euro e poi gli fanno firmare fatture false da 5.000 eccetera eccetera. Cioè, io non me la sento di andare alla finanza a fare la spia, però insomma tutte queste associazioni mi pare che dei soldi ne fregano parecchi e non mi piace, e soprattutto pigliano i soldi su base clientelare, perché anche a Latina dice sì, ma lì comandava la destra, è vero, ma c'erano i rappresentanti nostri del PD dentro le commissioni cultura sia al comune che alla provincia, che a quelli non gli hanno mai detto fermate, non si fa così, i progetti erano di quell'altro, i libri sono di quell'altro. No, a quelli l'unica cosa che gli interessava è che gli dessero la parte loro per le associazioni di riferimento loro. Allora non si può fare, questo significa drogarlo il mercato della cultura, perché se ogni comune, ogni provincia, se fa editore, fa il libro suo bello che costa un sacco di soldi, pieno di fotografie, ma solo perché l'ha fatto l'amico della sorella e poi il libro finisce là, quello droga il mercato editoriale. Non può essere, perché se tu dai soldi a quello, poi non ce ne stanno più per i prodotti veri. Se tu dai i soldi a un amico tuo che fa teatro e però è un cane, recita come un cane, però tu gli dai soldi, quello c'ha la sala e si paga la sala. Poi quell'altro invece che è bravo, e che però è bravo solo a recitare, non è bravo a venire a leccare alle mani giuste per pigliare soldi, questo rimane fregato. Quando cerca la sala è già occupata perché c'è sta il cane dentro. Allora non si può fare. Non mi venite a dire, ma questo ripeto, non solo la destra, pure la sinistra, pure voi che possi ammazzare da sta maniera. E allora non si può fare. Dice, ma no, i miei erano bravi. Ma l'hai deciso tu? Chi l'ha deciso? Quis custodi et custodes, se si diceva una volta. Su sto piano siete tutti uguali. E allora non si può fare. Allora che c'è? C'è la crisi? C'è la grande crisi? Chiudono le fabbriche? Oh, da qualche parte bisogna tagliare. E cominciamo a tagliare. Chiudete tutti gli assessorati regionali, provinciali alla cultura, perché sono tutte macchine, magna soldi clientelari. Chiudeteli tutti. Date soldi solo eventualmente alla lirica, ai circhi e alle bande del paese, perché sono arti che rischiano di morire. Gli altri si confrontassero sul mercato, come l'industria editoriale. Ma perché? Deve essere lo Stato che deve pagare i giornali. Ci stanno frotte dei giornali, dei quotidiani che vendono 100-150 copie e pigliano i milioni di euro. E tutto questo non si può fare. Fa un giornale, fallo bene. Se vende, campi. Non se vende, chiudi, va a fanculo. Ma dice, vabbè, ma così chiude pure il manifesto. E sti cazzi, sono 40 anni che per tenere aperto il manifesto e farsi rompere noi i coglioni dal manifesto, dobbiamo pagare centinaia di giornali, da Arturo Diaconale alla Tribuna a tutti quelli là. Andatevene a far culo, ho finito.
Coltellate allo stadio, bollicine alla radio, al cinema l'immagine è tutta fuori quadro, io capellone in un ritmo cabrio. Coltellate allo stadio, bollicine alla radio, al cinema l'immagine è tutta fuori quadro, io capellone in un ritmo cabrio. Ho una visione del passato, di vite che non ho vissuto ma che ho immaginato, gente che ho incontrato, gente che ho inventato, viaggi con la mente che mi portano lontano. Ora sono Gianni, ho 31 anni, spingo coca a San Giovanni, la mia donna aspetta un figlio, forse è meglio che accanni. Ma che lavoro cerchi quando fai solo danni? Negli occhi loro sono solo uno che spaccia grammi, ammirazione mai, solo sputi in faccia, solo drammi. La mia reputazione mi rinfaccia, questi anni che ho vissuto facendo questa carriera. Quando nasce Nanni Junior io forse sarò in galera. Adesso sono Guido e sto alla cassa in un supermercato, tifo la Roma e penso solo allo stadio. Quando passo la tua spesa penso solo allo stadio. Quanto pesa non poter stargli ascoltare la radio. Gente che parla di pallone per 24 ore. Tu sei Marione, cazzo io sono il tuo ascoltatore di più vecchia data, e sono pure un camerata. E ogni giornata sto alla cassa, vita frustrata. Coltellate allo stadio, bollicine alla radio, al cinema l'immagine è tutta fuori quadro, io capellone in un ritmo cabrio. Coltellate allo stadio, bollicine alla radio, al cinema l'immagine è tutta fuori quadro, io capellone in un ritmo cabrio.
Distratto, bevo il mio caffè appena fatto, mentre guardo con aria nostalgica il letto disfatto. La testa che gira, la poca saliva, c'è un'aria cattiva, la stanza che puzza di birra e tabacco. Ah, apro la finestra e prendo fiato, l'aria brucia nei polmoni come quando sono nato. Il benvenuto, lo schiaffo sul culo che ci hanno dato, l'ho ridato mille volte grazie alla divisa che ho indossato. Faccio il cellerino già allo stadio, senza nome, senza volto, spacco le ossa in nome dello Stato. Ma ieri quel ragazzo disarmato che ho preso e che ho pestato era Guido, il cassiere del supermercato. Con che faccia lo guardo ora che scendo, mi parla della Roma mentre intanto muoio dentro. La radio canta, bollicine, intorno c'è il silenzio, ognuno paga il prezzo del ruolo che si è scelto.
Coltellate allo stadio, bollicine alla radio, al cinema l'immagine è tutta fuori quadro, io capellone in un ritmo cabrio. Coltellate allo stadio, bollicine alla radio, al cinema l'immagine è tutta fuori quadro, io capellone in un ritmo cabrio.
Adesso sono mille, vado a mille sul cavallo pazzo, scrivo canzoni da quando ero ragazzo, ho tanti sogni che ci potrei riempire un palazzo, e faccio il cazzo che mi pare col tempo che mi rimane. Sono Dylan, Lee, Boon, Joe, Strummer, Bob, Mould, Chuck D, Fat Beep, Keith Morris e Joy Ramone. Ora sono ogni canzone che mi ha spinto al cambiamento, ed ora sono solo sabbia trasportata dal vento. Ora è il 1988, sono Paolo Martinelli, i miei capelli sono lunghi un botto. Ascolto punk hardcore, sogno di guidare quella macchina che a me mi piace, agli altri fa cagare. Sogno di viaggiare libero tipo Easy Rider, e ci riuscirò, non me lo impediranno, vedrai, mo. Master of Puppets che suona nell'autoradio, ed io capellone in un ritmo cabrio.
Coltellate allo stadio, bollicine alla radio, al cinema l'immagine è tutta fuori quadro, io capellone in un ritmo cabrio. Coltellate allo stadio, bollicine alla radio, al cinema l'immagine è tutta fuori quadro, io capellone in un ritmo cabrio.
Ugly shoes, chef ragù,
Luci, broken speakers.
Hai sognato stanotte?
Sì.
Cosa hai sognato?
Non credo ai sogni, lascio che ci creda la psicanalisi.
Ma andiamo proprio di bene in meglio. Ti spiegherò la questione dei sogni, così non dirai che sono storie. Il segreto della tua identità e della causa per cui ne hai perso cognizione si trova nascosto in fondo al tuo cervello, però tu fai finta di non saperlo. L'uomo sovente si rifiuta di sapere la verità su se stesso perché ha paura di soffrire troppo e invece, cercando di dimenticarsene, ne soffre maggiormente. Mi hai seguito?
Sì.
E le note di Ritmo Cabrio di Chef Ragù featuring Lucci nell'ultimo album uscito qualche mese fa, 900 di Chef Ragù, album bellissimo con questi pezzi, tra diversi pezzi, ho apprezzato Ritmo Cabrio in particolar modo, è veramente a uno dei posti nella top 3 della mia personale chart dell'album. E vedremo poi durante il corso, la seconda parte dell'ottavo giorno, di sentire anche qualcos'altro, ma non è la prima volta, insomma, che metto lo Chef, perché, come dire, mi piace particolarmente, mi piacciono i suoi testi, lo trovo particolarmente ficcante come scrittore, come autore, ha quella malinconia e quella vena un po' depressiva che, insomma, a me nel rap non dispiace, nel mondo rap non dispiace, che lui sa sapientemente alternare invece alla sua parte più cazzona e, come dire, spensierata in un certo senso, almeno apparentemente, scialla, insomma, potendo riassumerlo in un solo aggettivo. E 15, quindi le 3 del pomeriggio, qui all'ottavo giorno, una trasmissione d'approfondimento giornalistico Slow News e Cultura. Chi vi parla è Valentino De Luca fino alle ore 16, quando lascerà posto alla replica di Grande Giove con Giacchè e Scolamiero fino alle 18, e poi arriva Riccardone, Mameli, Nusmorzà, Abbassa. (347) 24 50 020 per sms, whatsapp e telegram, il numero della diretta 0688 980443, skype, twitter, facebook, ne abbiamo di tutti i gusti, di tutti i social, basta digitare Radio Città Aperta, mi raccomando, Città Aperta con una sola A, spingere il tasto segui e diventiamo grandi amiconi. Dice: sì, vabbè, Valentino, ma tu chi ci hai fatto sentire fino ad adesso? Tutti quei minuti c'era una persona che parlava, ma chi era? Allora, io vi ho fatto sentire l'intervento nel 2011, l'intervento di Antonio Pennacchi agli stati generali della cultura organizzati dal Partito Democratico. Sono passati, figurati, sono passati 10 anni dalle parole che avete sentito. Antonio Pennacchi, scrittore vincitore del premio Strega 2010. Perché ve ne parlo? Perché ieri è venuto a mancare. Faceva parte di una famiglia numerosa, si dedica alla politica sin da giovane e diciamo che ha un percorso politico molto contrastato, si avvicina prima all'MSI, dopo fa una capriola, ma magari però all'interno di riflessioni politiche, so che vi può sembrare una bestemmia, però quando una persona è molto appassionata di politica e di società, può capitare magari che nella sua formazione, soprattutto se molto giovane, insomma, non abbia ovviamente le idee così chiare. Diffidate sempre da chi ha le idee molto chiare sin da subito e fa il duro e il puro, probabilmente è colui che vi fregherà, anzi quasi sicuramente. Dopo una attenta riflessione si avvicina al marxismo, aderisce ai maoisti dell'Unione dei Comunisti Italiani, partecipa alla contestazione del 68. Antonio Pennacchi viene ricordato per essere lo scrittore operaio. Lui lavora all'Alcatel Cavi di Latina, rimarrà per oltre 30 anni e parteciperà al movimento sindacale, alla CGIL, ne verrà espulso, passa al Partito Comunista, poi di nuovo alla CGIL, e da cui però è di nuovo espulso. Nel frattempo si laurea in lettere all'Università della Sapienza, approfittando di un periodo in cui era stato messo in cassa integrazione. Da quel momento in poi, dopo la sua laurea in lettere, comincia la sua attività di scrittore. Scrive Mammut viene pubblicato nel 94 da Donzelli, poi arriva Palude, che vince il premio nazionale letterario di Pisa, e Una nuvola rossa. E nel 2001 lascia Donzelli, passa a Mondadori, e lì c'è la svolta, ovviamente va nell'Olimpo degli scrittori italiani in quel periodo, perché nel 2003 esce l'autobiografico Il fascio comunista. Magari chi di voi non l'ha letto, io l'ho letto, vi consiglio la lettura. Chi non l'ha letto però forse si ricorderà il film Mio fratello è figlio unico, per la regia di Daniele Lucchetti. C'era Riccardo Scamarcio, Elio Germano, ripeto, ha avuto un buon successo, un buon riscontro quel film, probabilmente molti di voi l'hanno visto. E nel 2006 fa altri raccolte di racconti per la rivista Nuovi Argomenti, e nel 2008 pubblica Fascio e Martello, in cui descrive le città di fondazione del fascismo in tutta Italia, fino a che nel 2010 esce forse il suo libro più famoso, Canale Mussolini, romanzo sulla bonifica dell'Agro Pontino. Il libro, Pennacchi stesso lo definisce come l'opera d'arte per la quale sono venuto al mondo, e vince quell'anno il premio Strega, e poi ne vince anche altri, il premio libro dell'anno del TG1, è stato finalista al Campiello, insomma, però ovviamente lo Strega rimane il punto più alto del riconoscimento per quanto riguarda Canale Mussolini. Invece di farvi sentire una solita intervista in cui parla delle sue opere, in cui parla della sua persona, vi ho voluto far sentire questo intervento politico che ha fatto appunto agli Stati Generali della Cultura, perché di fronte al mondo dei, come dice lui, dei cinematografari, ma anche dei teatranti, degli scrittori di libri, insomma, ne ha cantate di cotte e di crude. Poi termina, per quanto riguarda almeno personalmente la parte sui giornali, non sono d'accordo, perché purtroppo si ottiene ante litteram, lui lo diceva, le stesse posizioni di Vito Crimi, cioè i giornali stanno solo lì come macchine per mangiare soldi dallo Stato, dei finanziamenti a fronte di copie risibili, sono solo organi di partito, solo diventano delle veline, e quindi insomma leviamo il finanziamento pubblico, però così facendo, e mettiamoli sul mercato, i più meritevoli rimarranno, purtroppo però così facendo, in piccolo, d'altra parte l'abbiamo visto nel mondo della radiofonia, un po' la stessa mentalità, e senza sovvenzioni pubbliche, senza la presenza anche dello Stato, che succede che anche, cioè, così come nel mondo dell'edicola, dell'editoria, rimangono solamente le cose nazional popolari o quelle che propagano idee che lisciano il pelo al proprio pubblico e quindi ne hanno un riscontro in copie vendute, così anche nel mondo del radiofonico sopravvivono solamente le radio, che io chiamo le radio da centro commerciale, no? Mentre fai la spesa, mentre acquisti, servono ad agevolare l'acquisto di beni, no? E quindi non, ovviamente non hanno nessun contenuto informativo, nessun contenuto di analisi, nessun contenuto di approfondimento, e anche la musica che mettono è musica, insomma, altro che leggerissima del duo che abbiamo appena sentito. Purtroppo io quando parlo di duo veramente c'è che esco la Miero, no, con la Pesce di Martino, con la Pesce di Martino, ecco. E però ecco, non gli altri non sopravvivono, purtroppo gli altri non riescono a sopravvivere. Quindi secondo me su questo Pennacchi, nella sua analisi, nel discorso che vi ho fatto sentire, ha mancato di ragionamento, insomma è stato un po' troppo impulsivo come lui era. Ma ieri è venuto a mancare nella sua casa di Latina e insomma ha 71 anni, stroncato da un infarto e niente. Lui nel 2015 aveva pubblicato Canale Mussolini parte seconda e insomma, però ovviamente il suo libro più famoso rimane il Canale Mussolini del 2010. E spero che questo estratto che vi ho fatto sentire, questo suo intervento politico, insomma vi abbia fatto capire un po' il personaggio. Voi dovete capire che insomma stava parlando al pubblico, davanti alla platea del PD, insomma, e vedete bene come non gliel'ha mandata a dire, insomma, ha proprio fatto un intervento senza peli sulla lingua. Va bene, questo era un ricordo doveroso di Antonio Pennacchi, uno scrittore che ho amato particolarmente. E dopo una pausa musicale invece comincia la seconda parte dell'ottavo giorno e best of, visto che questa è l'ultima puntata di questa quarta stagione, ma insomma in questa quarta stagione io qui all'ottavo giorno di che cosa abbiamo parlato? 347 24 50 020 per SMS, WhatsApp, Telegram, mi raccomando, interagiamo e intanto un po' di musica.
Ugly shoes. Chef Magoo. Suarez, n'ha capito. Oh. Da bambino, back in the past, giocavo con robot di plastica e diecast. E odiavo Valdaster ed ero Teccaman ed ero un indiano, odiavo il generale Caster. Non avevo sogni tipo l'astronauta o andare a Castrocaro per fare la popstar. Cresciuto lì fast, un disastro, guarda, seduto coi gomiti sul bancone di un bar. E mi devasto l'acqua, tra l'alcol e il lardo, all'ingrasso ogni passo. Il futuro me lo faccio custom come Marty, ma qui non si torna se parti. Ho quattro arti come l'ipo, poi non pipo, io ogni cosa che faccio è un lipo. Sembro un po' di scarlo sotto trip, quando fumo la pacco sull'acqua come i hippie purà. Io te troppo più sorprese della carà, che quando sopra il palco c'era Gurega. Tu tira su ste mani e mettiti a balla, poi dammi il fist-pap e fammi ballala. Sopra i max con l'air max o senese col sax. Te distruggo come fossi Drax. Quando arrivo col Suarez dici what the fuck. Network, fumetti, film, oro, cartoni e robot. Questo network, MC, DJ, PlayStation, Xbox. Questo network, cash flow di monete, arcade e coin. Questo network, Suarez ne ha capito, c'è fra G, doppia O. Da bambino col pallino del pallone, l'animazione giapponese, videogiochi, film e fumetti ogni mese. Stesse fisse ancora non so scese, nonostante 31 anni, cambiamenti annessi, prese a male spese. Tifo l'auto insieme a Kenta, da quando ho visto quella maschera di tigre niente mi spaventa. Puntavano il dito per la violenza, mentre ci ho assorbito sacrificio, correttezza, carisma e coerenza. Prendo coscienza dello schifo del mondo, voglio salvare quello di cui mi circondo. Immaginavo con Tetsuya seduto a bordo del Brian Condor. Chiamo Mazinga, fuori emerge dal mare profondo. Oggi sto ancora senza meta, combatto i mostri di Vega mentre stronzi mega invadono il pianeta. Io che penso, verso un po' cazzo ne frega, un po' gli schiacci, resti scrausi col mio Vega piede in Super Lega Z. Il tempo estingue i giochi, parlo da febbrano in pochi, tratto scambi di exogeni, walkie talkie. Ancora oggi spesso tra due fuochi, che scucine grazie a un'anima metallica, cazzo l'offshore talking. Vomito rime in castro forte, c'ho il corpo in cassaforte, sapri quando nostalgia salza forte. Troppe fisse non sai quante volte, famo notte insieme a Chef, fra lavoro di squadra come Jesse Walter.
Fumetti, film, oro, cartone.
13:13, Valentino De Luca per l'ottavo giorno, la trasmissione d'approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Cittaperta.it. Fino alle ore 16 andiamo con il best of dell'ottavo giorno. Abbiamo parlato di tante cose quest'anno, insomma sono stati i 100 anni della nascita del Partito Comunista, abbiamo parlato del turismo che è il nostro petrolio e in realtà abbiamo visto che non essere insomma così. Abbiamo parlato ovviamente del G8 di Genova. A proposito, mi raccomando, trovate su cittaperta.it nella home page la rubrica Genova 2001 a 20 anni dal G8. Tutta la redazione informativa ha contribuito a creare contenuti e interviste per questo evento, per i 20 anni del G8. Abbiamo parlato dei Marò, del caso di Marò, poi ho intervistato tante volte, insomma, tante cose che hanno riguardato Roma da quando Silvano Agosti rischiava di essere cacciato dal suo azzurro Scipioni, visto che ci stanno le elezioni dopo l'estate, insomma a ottobre, per il sindaco di Roma, elezioni molto svogliate, tranne la Raggi che si sta giocando il tutto per tutto, e anche un po' Calenda, devo dire, ci sta credendo. Gli altri due non mi convincono per niente, sono proprio tirati per la giacchetta e sembra che siano stati messi là quasi a forza dai rispettivi schieramenti. E io ho parlato di Roma con Walter Tocci, ve lo ricordate, il famoso vice sindaco per le consigliature Rutelli, insomma inizio degli, per tutti quanti gli anni 90, e interviste anche a Celestini sul teatro, su quello che è successo al teatro durante il lockdown, interviste per i 30 anni degli assalti frontali a Militant A, e anche insomma interviste di politica, gli applausi per Draghi coprono il fallimento della politica italiana, così scrivevo il 12 febbraio del 2021. Veramente ne ho trattati proprio tanti di argomenti, dal terremoto dell'Irpinia, dai 40 anni del terremoto dell'Irpinia, come dire, sempre per quanto riguarda Roma, le mosse della Raggi nell'aver imbarcato nella sua squadra Federica Angeli, la scrittrice Federica Angeli, la scrittrice antimafia Federica Angeli, e insomma che ha ricevuto una, come dire, un po' di critiche almeno all'inizio del suo operato. Infatti in questa seconda parte si sta facendo vedere un po' meno, ha cambiato strategia di comunicazione. Ho intervistato la direttrice del giornale di Brescia, il primo giornale, insomma il primo media ad aver sospeso la propria pagina Facebook perché solo fonte di eterismo, di odio e di nulla di costruttivo. E poi ogni tanto, insomma, ho, come dire, fatto delle interviste per quanto riguarda i libri, gli scrittori, insomma, ad esempio uno per tutti, Giuseppe Culicchia con E finsero felici e contenti. Ho parlato del referendum, insomma, dal prossimo Parlamento tra 2 anni, se tutto va bene, avete capito che il nostro Parlamento è stato dimezzato. Tra l'altro questa è un'intervista molto simpatica, perché chi era contrario a questo dimezzamento, che poi in realtà ha vinto ed è passato, temeva una cosa, cioè temeva che praticamente senza tutta un'altra serie di modifiche costituzionali e di modifiche alla nostra architettura parlamentare, semplicemente lo stralcio della, come dire, del Parlamento, dei nominati nel Parlamento, avrebbe rappresentato un vulnus democratico, nonché tra l'altro solamente una mancia pagata a carissimo prezzo elettorale per realizzare quella democrazia diretta, un altro passo verso la democrazia diretta invocata da Grillo. E poi però il 5 Stelle abbiamo visto che fine hanno fatto. A questo proposito andiamoci a sentire che cosa diceva Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale all'Università di Teramo. Per parlare del referendum ho invitato il primo ospite di questa puntata dell'ottavo giorno, è il professor Enzo Di Salvatore, ovvero docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Teramo. Professor Di Salvatore, buongiorno e benvenuto all'ottavo giorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, professore, innanzitutto le chiedo, hanno vinto i sì quasi il 70%, 69, qualcosa, è un risultato che lei si aspettava?
Ma più o meno sì, per la verità. Personalmente non mi ero illuso che potesse vincere il no, diciamo che l'impegno nella campagna, ma credo che su questo ci fosse consapevolezza anche da parte dei sostenitori del no, era piuttosto, diciamo, provare a ridurre, no, quella percentuale di consenso, perché poi certamente non si è riuscito forse nella misura sperata, ma perché ovviamente per non dare anche un segnale di antipolitica nel paese, che questo avrebbe potuto legittimare, come mi sembra però di capire che così stia accadendo, ulteriori iniziative che in realtà, anziché rafforzare poi il sistema costituzionale con correttivi, perché ovviamente non è sufficiente ridurre il numero dei parlamentari, si potesse andare invece in tutt'altra direzione. Perché proprio ieri io insomma, ho sentito una dichiarazione di Di Maio, adesso bisogna intervenire, dice Di Maio, non dico, no, rimuovendo il divieto del mandato imperativo in Costituzione, ma in qualche modo agendo sui regolamenti parlamentari affinché l'eletto non cambi casacca. Queste sono state le testuali parole di Di Maio, che però è un altro modo per, se vogliamo, eludere quel divieto, anche se ovviamente è sagace, diciamo così, l'intuizione, perché sui regolamenti parlamentari che si approvano a maggioranza assoluta non c'è il controllo della Corte Costituzionale, ma qualche dubbio, diciamo, che questo poi di legittimità, diciamo così, resta, perché secondo me è un modo per eludere il divieto che è in Costituzione. Non che questo non capite o non possa capitare, anzi mi sembra che le 5 Stelle in fondo, quando ci sono state, no, nel gruppo espulsioni, questo lo dimostra. Cioè che
professore, le 5 Stelle non avviene proprio a monte con la firma di un contratto?
Sì, che però ecco non ha alcuna, come dire, conseguenza di natura giuridica. Questo avviene sicuramente, però ecco, io non so esattamente quale sia questa idea, ma già il fatto che la si affacci, credo che lo si possa fare un po', no, su in ragione del fatto che il no abbia conseguito il 70% dei consensi.
Il sì.
Però secondo me il sì, perdono, il sì. Però secondo me, ecco, questo è, non so, anche la questione della legge elettorale, perché tutto sommato un risultato di questo tipo, una proposta di questo tipo, secondo me contraddice a questo punto anche la proposta Brescia, che mi sembra che sia già intervenuto modificando però quello che era l'idea iniziale, cioè di modificare il Rosatellum bis, e però nel testo base licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali mi pare di capire invece che sì, il sistema proporzionale, l'innalzamento della soglia di sbarramento dal 3 al 5% e però il mantenimento dei listini bloccati e senza preferenze. Ieri o oggi, adesso non sto ricordando, lo stesso Brescia invece ha detto no, bisogna a questo punto consentire che i cittadini possano esprimersi, togliere, quindi eliminare i listini bloccati e il sistema di preferenze, ma questo rende più disagevole, come dire, realizzare quella proposta, cioè che abbia un senso quella proposta di incidere sul divieto del mandato imperativo, perché è chiaro che un conto avere i propri fedelissimi, un conto invece col tema delle preferenze, no? Vedere, diciamo, si entrare in Parlamento persone più libere, più autonome se vogliamo, dal controllo dei partiti, e questo non mi sembra che si concili, cioè insomma le due proposte non mi sembra che si concilino perfettamente.
Perché poi, certo, il problema, professore Di Salvatore, è, diciamo, questo, quello che lei un po' accennava, cioè molti commentatori ovviamente per il no, e mi pare che insomma parecchi dubbi da questo punto di vista siano sollevati anche dalla sua persona, è il fatto che, ok, dopo questa sforbiciata si è ridotto il numero dei nostri rappresentanti in Parlamento, sia in Camera dei Deputati, sia in Senato. Se però non passa una legge elettorale libera da qualsiasi vincolo, che lasci libero da qualsiasi vincolo l'eletto, e quindi se ci stanno i listini bloccati e dentro ti metto io che sono il segretario del partito, appunto non c'è, cioè praticamente ho un Parlamento ridotto e comandato.
Eh certo, perché si finisce per rafforzare sostanzialmente il potere delle segreterie dei partiti, ma questo lo si è detto anche durante la campagna elettorale, cioè è chiaro che quantità non equivale a qualità, e quindi per agire sulla qualità occorre agire sulla legge elettorale, ma questo quindi non è indifferente il sistema che poi ci diamo dal punto di vista della legge elettorale. Aggiungo un'altra cosa, che occorrerà necessariamente probabilmente mettere mano alla legge elettorale, perché al momento pendono tre ricorsi su Rosatellum bis, e per la verità si sta attendendo la decisione della Corte d'Appello di Firenze. I ricorrenti hanno chiesto alla Corte d'Appello di rimettere la questione di legittimità di Rosatellum bis dinanzi alla Corte Costituzionale, e se questo dovesse essere, è chiaro che si aprirà una discussione ulteriore nel Paese, poiché la Corte Costituzionale ha già per ben due volte bocciato la legge elettorale. Quindi è chiaro che quel sistema un po' occorrerà modificarlo in conseguenza di questo, probabilmente un po' lo si deve modificare perché abbiamo deciso appunto di ridurre il numero dei parlamentari. Nel frattempo però, attenzione, perché alla riforma si applica comunque Rosatellum bis, perché la legge 51 del 2019 rende applicabile appunto la riforma il sistema elettorale vigente, quindi ci si rimette la buona volontà dei partiti. Qui io non so cosa accadrà, perché già oggi mi pare che il Partito Democratico stia chiedendo una serie di correttivi, per esempio di rivedere lo stesso bicameralismo perfetto, ma questo credo sia anche in conseguenza del fatto che si dovesse andare ad analizzare il voto, cioè vedere come effettivamente gli elettori di ciascuna forza politica hanno votato al referendum. Si scopre appunto che una sorta di dissenso c'è stato interno al Partito Democratico, tant'è vero che i sì hanno ottenuto tra gli elettori del PD soltanto il 55%, mentre i no erano 45%. Invece il Movimento 5 Stelle i sì erano ben il 92%, quindi questo a dimostrazione del fatto che c'è una tradizione politica che il Partito Democratico ha, che la questione della riduzione del numero dei parlamentari di per sé è un po' un corpo estraneo rispetto a quella
rispetto al viene sentito come corpo estraneo rispetto all'elettorato. Professore, però 5 Stelle a parte, perché poi molti commentatori dicono che nella natura dei 5 Stelle, e tra l'altro anche lo stesso Di Maio più volte l'ha detto, il superare il meccanismo proprio di rappresentatività parlamentare per scegliere altre forme di rappresentanza, insomma loro stessi al loro interno hanno il sistema Rousseau eccetera eccetera, e quindi si può fare questo tipo di critica dicendo vabbè, ma loro tagliano un'istituzione nella quale credono fino a un certo punto, perché loro insomma si sono fatti promotori nel corso degli anni di anche altre forme di rappresentanza eccetera eccetera. Però andando a leggere un po' la storia, insomma non me lo ricordo io per motivi anagrafici, non è che me lo ricordo, però insomma mi sono andato un po' a leggere, c'era stata prima una commissione Bozzi, poi una commissione di Mitaiotti, poi addirittura una commissione D'Alema, insomma questo me lo ricordo 4 anni fa, c'ero per fortuna, e me lo ricordo la riforma Renzi sul Senato. Cioè, quello che le voglio chiedere, professore, è che in realtà durante il nostro viaggio parlamentare come democrazia più volte si è cercato di mettere mano al bicameralismo perfetto, al numero dei parlamentari, alla rappresentanza all'interno delle Camere stesse, insomma, quindi non è la prima volta, voglio dire.
Sì, è chiara la domanda. Non è la prima volta, però io osservo che in tutte le proposte, a partire dalla Commissione Bozzi degli anni 80, di Mitaiotti anni 90, nel 97 la bicamerale D'Alema, fino ad arrivare al 2006 Berlusconi, Renzi Boschi 2016, ma anche passando Bozza Violante, la proposta di Rodotà, tutte le proposte non hanno mai mirato esclusivamente a ridurre il numero dei parlamentari, anche quando questa riduzione fosse pari a quella sulla quale siamo andati al voto. Per la verità pochissime volte è stata pari, non è mai stata di questa entità, perché sempre si è accompagnata da correttivi, E quindi, per esempio, proprio quella del bicameralismo perfetto, o anche quella un po' più radicale, diciamo, di Rodotà, che mirava a ridurre, ad avere una sola delle due camere con 500 deputati, ma appunto una sola delle due camere, in cui però quella proposta, oltre che con altri correttivi, per esempio in relazione agli istituti di democrazia diretta, ma si proponeva per esempio di costituzionalizzare il sistema elettorale proporzionale appunto in Costituzione. Cioè, questo nella logica, piaccia o no, non stiamo dando un giudizio di valore, di merito a questa proposta, ma aveva una sua logica, perché in realtà consentiva al tempo stesso la spesa, l'efficienza, perché è chiaro che avere due camere che fanno esattamente la stessa cosa non si può dire che il sistema divenga perciò solo con la riduzione del numero più efficiente, però al tempo stesso garantiva anche la rappresentanza di tutte le forze politiche con, diciamo, questa garanzia di sistema proporzionale in Costituzione. Quindi questo per dire che nessuna delle proposte è stata mai soltanto finalizzata alla mera riduzione del numero dei parlamentari, tant'è che il PD per questo rilancia ora il tema del bicameralismo perfetto. E poi resta appunto, dicevo, il nodo della legge elettorale. Non è indifferente quello che accadrà, anche perché se si è andati a ridurre il numero di senatori che ciascuna regione potrà esprimere, questo è un problema, perché in alcune regioni dove in realtà ci sono soltanto 3 senatori da esprimere, è chiaro che questo blinda con seno proporzionale le forze politiche principali e taglia fuori quelle invece minoritarie. Quindi è chiaro che, insomma, il sistema potrebbe avere una sua logica, quindi una logica funzionale, soltanto se le forze politiche dovessero decidere di introdurre questi correttivi.
Questi correttivi. Senta, certo. Ovviamente ce lo dirà i prossimi mesi barra anni, in attesa del 2023, insomma, che dovrebbe essere il debutto di questo nuovo Parlamento così disegnato. Senta, professore, e chi parla di risparmio?
Anche qui il risparmio, questo lo si è detto durante la campagna, mi pare che sia piuttosto risibile. Non credo che il Partito Democratico, ma credo più nessuno in realtà, utilizzi più questo argomento, che era un argomento, se vogliamo, iniziale. Quindi diciamo che è vero quello che stava dicendo in premessa, nell'introduzione, cioè che in realtà c'è stata poca informazione anche, no, da parte soprattutto dei fautori del sì, perché questo ha meravigliato molto. Cioè, si propone qualcosa e poi non si sostiene convintamente fino in fondo in una campagna ciò che si propone, e la campagna è stata condotta soltanto da parte di coloro che erano schierati per il no, e dopodiché però il risultato è stato quasi il 70% di sì. Quindi ecco, anche questo, non credo che però sia stato più utilizzato quell'argomento. Gli argomenti erano i più disparati, me personalmente non ne ha convinto nessuno, se devo essere sincero, ma insomma ormai siamo di fronte a questo dato. Quello che aggiungo, e c'è anche un diverso, mi pare di aver letto così un'indagine, uno studio che è stato fatto, diverso atteggiamento al voto tra i giovanissimi, diciamo così, e coloro che sono invece più adulti, perché la fascia d'età tra i cinquantenni e i sessantenni, diciamo, c'è stata una più alta percentuale di sostenitori per il sì, e invece tra i giovanissimi una più alta percentuale di sostenitori per il no. Poi, giusto per completare il discorso, qualcuno chiede alle elezioni anticipate, ma questo, voglio dire, lo si sarebbe chiesto anche se avesse vinto o stravinto il no, perché in questo modo, no, era anche un modo per delegittimare, l'argomento sarebbe stato questo, no? Le forze politiche, soprattutto quelle di governo, ma in realtà qui l'ho sentito dire ieri da il capogruppo della Lega alla Camera, però questo, diciamo, questa disciplina è già contenuta nella legge di revisione, nel senso che la riforma entra in vigore soltanto alla scadenza della legislatura naturale. Questo non toglie che possa essere sciolto il Parlamento, cioè le Camere, ma in ogni caso, anche qualora ciò dovesse essere, la riforma non entra in vigore prima dei 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Quindi sì. Questo vuol dire che prima ci deve essere la promulgazione, l'entrata in vigore, poi devono decorrere 60 giorni e poi il capo dello Stato può valutare se sciogliere o no le Camere.
Sì. Senta, professore, ci chiedono, un nostro ascoltatore ci chiede, potete chiedere per cortesia le ricadute sull'articolo 138? Immagino si riferisca a quello centro del lago.
Da che punto di vista? In che senso? Perché questo non è chiaro. Le ricadute in che senso?
Le ricadute, non so, sul sistema, penso a questo punto, del referendum per confermativo di modifica della Costituzione, se ci saranno dei cambiamenti, pensa, nei vari ritocchi.
Non so, provo così da facciare. Allora, se si tratta di modificare il 138, questo qualche dubbio ce l'ho. Sulla possibilità di modificare il 138. Sulla possibilità, forse, non so se il discorso, ma mi sembra un po' troppo tecnico, se il discorso è collegato al fatto che la legge di revisione, contenendo la previsione che non si possa procedere a scioglimento se non dopo che siano trascorsi i 60 giorni, questo di fatto derogherebbe al potere e alla prerogativa del capo dello Stato di sciogliere in ogni momento le Camere. E quindi la domanda potrebbe essere: ma può una legge di revisione, stante proprio il 138, disporre ciò che ha disposto? Ma credo che sia una domanda forse un po' troppo tecnica,
forse,
e non credo
forse,
che sia questa.
Forse sì.
Io non so esattamente se...
Senta professore, le chiedo, insomma, da professore, in realtà un commento un po' più da sociologo, quello è un commento, le sto chiedendo ovviamente, mentre negli altri campi le chiedo proprio un parere derivante dalla sua competenza professionale. Questa onda di antipolitica che compone la gran parte delle persone che si sono recate l'altro ieri alle urne per dare il suo sì, è composto da un dato ben identificabile dal punto di vista, non so, ad esempio anagrafico oppure sociale, all'interno della nostra società, i figli delusi degli anni 80, oppure coloro che si sono visti negli ultimi 20 anni depauperare della propria potenza di reddito e delle proprie certezze, e quindi si è creato proprio un, come dicono gli esperti, un sentiment, che poi in realtà c'è una parola bellissima in italiano che è sentimento, ma di antipolitica e anticasta, che ha voluto punire quello che alla fine degli ultimi anni è stato identificato come l'oggetto di tutte le malefatte, ovvero il parlamentare, e l'ideale strumento per punirlo è stata la matita, grazie alla quale vergare un bel sì e dire almeno una parte se ne vada a casa. Ma quindi, più che un ragionamento sulle dinamiche parlamentari eccetera, forse si potrebbe definire quello di ieri e l'altro ieri un voto di pancia, di delusione?
Ma io direi proprio di sì, sicuramente ci saranno molte persone che hanno ritenuto giusto, no? Giusta questa proposta di riduzione del numero, però ha ragione lei, credo, sul fatto che i più delusi siano proprio i ragazzi degli anni 80, e forse quelli invece che credono ancora, spero, nella politica e che quindi non coltivino l'antipolitica possano essere i giovanissimi. A me sembra che il grande sconfitto di questa tornata elettorale combinata tra referendum e regionali e amministrative siano proprio i partiti. A me sembra che quella matita con quella X che l'elettore ha voluto tracciare, in realtà tenti di sanzionare, di sanzionare i partiti, il sistema, a vantaggio dei leader che in qualche modo ne escono rafforzati, e quindi non i partiti, ma semmai i leader, De Luca, Emiliano, Zaia, no? Sulla Lega e sul PD, e dall'altro però l'antipolitica. Quindi tant'è vero che questo spiega probabilmente perché da un lato ci sia stato il tracollo del Movimento 5 Stelle, anche se vogliamo la Lega non è uscita benissimo, e che non è riuscita a capitalizzare dal punto di vista dei risultati politici il risultato del referendum. Ora possiamo anche far finta che questo non sia, possiamo anche credere che ci siano due vittorie, cioè una vittoria e una sconfitta, ma in realtà secondo me le cose vanno lette in modo unitario, per cui non ha senso dire che il vincitore è Di Maio e lo sconfitto è Crimi, no? Ma credo che oggi stesso, mentre ieri ancora questa lettura sembrava plausibile, oggi non crede neppure, cioè non ci crede neppure più Di Maio, mi sembra che a un certo punto abbia ammesso che in fondo, non dico che sia stata una debacle, per me lo è stato, ma sicuramente qualcosa non ha funzionato e quindi occorrerà ridiscutere tutto, ma credo questo poi lo dimostri.
Certo.
In fondo lo stesso 5 Stelle viene visto ormai come organico al sistema che gli elettori hanno voluto colpire.
La casta colpita dagli anticasta.
Beh, perché sennò non si spiega questo risultato così esiguo, no?
Professore, ma a chi dice che... Beh, in fondo noi abbiamo tante commissioni, siamo il paese delle commissioni, le regioni hanno la loro rappresentanza, i comuni ce l'hanno, ci sono tante forme e tanti modi all'interno della nostra democrazia per essere rappresentati in maniera degna. Perché concentrarsi sul numero dei parlamentari? Tanti organi dello Stato troveranno, che compongono il nostro Stato, che compongono la nostra società, trovano egual rappresentanza attraverso però altre forme, che non è quella per forza dell'elezione del singolo parlamentare di circoscrizione, bensì, non so, ripeto, nelle commissioni o in quello che vuole lei. Anzi, così facendo, dopo questo taglio, il Parlamento è più snello e lavorerà meglio.
Che non vuol dire che è maggiormente rappresentativo necessariamente. No, io credo invece che questo non sia vero. Non è vero che abbiamo tante sedi della democrazia, tanti luoghi della democrazia, perché intanto comuni e province, diciamo, non hanno una potestà legislativa, quindi i comuni, voglio dire, amministrano, appunto, noi i sindaci amministrano tutto sommato i comuni, ma non hanno una potestà legislativa. Le province, abbiamo iniziato da lì, che non ci piacevano più, occorreva tagliarle, erano carrozzoni per lo Stato, una spesa inutile, e poi abbiamo scoperto che in realtà ci sono, semplicemente non le leggiamo più. Semmai il discorso si concentra sulle regioni, ma anche questo non è vero più, perché dopo il 2001, in realtà non funzionando quel sistema diciamo che abbiamo deciso di adottare, di riscrittura del titolo quinto della Costituzione, in realtà a partire da una sentenza celebre della Corte Costituzionale, che è la 303 appunto del 2003, in realtà lo Stato ha sistematicamente attratto a sé la competenza legislativa delle regioni, lasciando nelle mani delle regioni soltanto la possibilità di partecipare con un'intesa, e questo è stato nella maggior parte delle materie di competenza regionale. Quindi questo per dire che cosa? Che in realtà non è vero che le regioni, diciamo, hanno un carico di lavoro dal punto di vista dell'esercizio della potestà legislativa, e che in qualche modo sarebbero un doppione, diciamo così, no? Dello Stato sul territorio. Questo io lo escluderei radicalmente ormai, e non credo che neppure i presidenti di regione interpretino, se vogliamo, il proprio ruolo assieme alla propria maggioranza, ovviamente, in questo senso. Semmai, anzi, noi abbiamo, secondo me, nel paese come dire, è cresciuto in noi un sentimento antiregionalista, e questo l'abbiamo visto anche sotto il lockdown, quando a un certo punto abbiamo, diciamo, interpretato questo ruolo in modo così, non abbiamo interpretato in modo molto simpatico, perché abbiamo visto i problemi che le regioni ponevano, per esempio il presidente della regione Marche rispetto, no, con ordinanza, De Luca con ordinanza,
certo,
che derogavano ai DPCM, che a loro volta derogavano al decreto legge, che marginalizzavano il ruolo del Parlamento, semmai. Quindi non mi pare che ci sia stato, anche in quella vicenda, un ruolo del Parlamento. C'è stato invece un ruolo preponderante del governo e soprattutto del Presidente del Consiglio, ma in questo sicuramente, diciamo, c'è stato un braccio di ferro, spesso e volentieri per ragioni politiche, con le regioni. Quindi questo ci ha reso le regioni particolarmente antipatiche in alcuni casi, in altri invece magari più simpatiche. Per questo la prova, diciamo così, che nel bene o nel male De Luca sia riuscita a spuntarla nella tornata elettorale, dimostra che in fondo, no, tutto questo, come dire, lo è stato anche grazie ai suoi comportamenti, alle sue azioni, alle sue misure adottate durante il lockdown. E lo stesso può dirsi di Zaia. Però, ecco, e poi c'è un'altra questione: qualcuno ha utilizzato anche l'argomento, ma in fondo, no, ormai la maggior parte della normazione si concentra nelle mani dell'Unione Europea, poi insomma quella normativa prevale sul diritto degli Stati membri, questo è noto. Anche qui vorrei dire, ma l'Unione Europea non necessariamente è un luogo un po' atipico, diciamo, della democrazia, perché la maggior parte degli atti vengono adottati dal Consiglio, che però noi non eleggiamo, non sono adottati dal Parlamento europeo, che è l'unica istituzione che noi eleggiamo. Certo, il Parlamento europeo collabora in qualche modo, no? Co-decide, ma in realtà c'è un problema di deficit democratico. Quindi io direi che noi abbiamo bisogno di più sedi di democrazia rappresentativa, poi possiamo discutere anche di istituti che debbano, possano affiancare, integrare la democrazia rappresentativa, ma non possiamo illuderci di sostituire la democrazia rappresentativa con gli istituti di democrazia diretta. Uno, perché non è questo il disegno voluto in assemblea costituente. Due, perché appunto è assolutamente illusorio, perché quello che manca agli altri istituti di democrazia, che non siano appunto quelli della democrazia rappresentativa, è sostanzialmente l'impossibilità di avere una dialettica, cioè un confronto, perché è chiaro che io attraverso un referendum o attraverso non so, una proposta
posso dire solo sì o no, posso dire bianco nero,
posso dire sì o no. E la seconda questione è che manca la responsabilità politica, perché è chiaro che se il cittadino dice sì o no, davanti a chi dovrebbe assumersi poi la responsabilità politica di ciò che si decide? Quindi io credo che noi non possiamo fare a meno della democrazia rappresentativa, ciò non toglie che possiamo certamente integrare, se vogliamo, no, correggere se vi sono storture di questo sistema con istituti di democrazia diretta, ma non sostituirli.
Non sostituirli. Professore, lei è stato veramente chiaro, io la ringrazio per la sua testimonianza qui a Radio Città Aperta, grazie mille.
Grazie a voi, a presto, grazie.
Il cartone di questo telefono è di un materiale riciclato.
Scegliere a seconda del colore, anche se ultimamente il nero va per la maggiore. Una volta che sei in squadra o in squadraccia, è importante aver le natiche al posto della faccia per riuscire a reggere la fase atletica con più tensioni. La campagna acquisti, detta anche le elezioni, caratteristica della Repubblica è di essere gioco a palla multipla, ma senza limiti di numero, volume o qualità di sorta. Ognuno inventa le sue palle e poi le spara a propria volta. E il pubblico pagante, che finora è stato zitto, decide chi tifare esercitando un suo diritto, credendo a quelle palle che lo fanno più contento e premiandone l'autore con un posto in Parlamento. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
Il Parlamento è uno stadio tutto pazzo, due curve a gradinate senza un vero campo in mezzo, rinchiuso in due palazzi in cui si attizzano gli scazzi tra schiamazzi e rubamazzi, istituzionalizzando gli intrallazzi. Si aprono le danze tra le squadre elette, parte il valzer delle alleanze in cui vengono stretti tutti i gatti con i sorci, i cani con i porci, in quell'unico bestiario che dovrebbe governarci. La maggioranza vince, il resto fa l'opposizione, un manipolo di eletti forma una delegazione, va dall'arbitro sul colle per prestare giuramento, forgiando nuove palle da buttare in Parlamento. Ste palle dette leggi per via del peso scarso ha avuto un voto, un veto, un vito ed un ricorso, galleggiano tra i banchi tutto quanto il santo giorno, da destra a sinistra, a destra e poi ritorno.
Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
Nell'ultimo periodo il gioco è fatto statico, monotono, le palle sono talmente enormi che manco rimbalzano ma schiacciano le regole, e all'arbitro che straia un cartellino danno pure del daltonico. Bazzecole, il peggio da succedere, stanno convincendo il pubblico a pagare senza scegliere, abbonandosi al satellite e restando tutti a casa, usando il nome di Repubblica per tutta un'altra cosa. Lo sport che si gioca su una piazza da un balcone, dove uno urla qualcosa e tutti gli altri che ha ragione. Brutta razza, sti tizi che in terrazza dirigono con la mazza, un gioco in cui si ammazza chi non si sollazza. Da un bel pezzo c'è standazza,
non prendetemi per pazzo se ipotizzo se compromissioni storiche, ma qui nel nostro stato il campionato viene giocato solamente da due squadre con le maglie identiche. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
pezzo questo di Gino e l'Alfetta del 2009 di Daniele Silvestri. Beh, le parole di avete sentito l'intervista precedente di Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale all'Università di Teramo. Come dire, ci hanno lasciato molta perplessità per i tempi che ci attendono. Lui è veramente dubbioso su questa riforma del Parlamento italiano, che è una riforma che alla fine per adesso si ottiene solamente attraverso lo stralcio dei parlamentari e quindi veramente è un'incognita. Insomma, prima erano 100 persone, diventano 50. Come viene, come dire, sembra solo un fatto meramente numerico, ma in realtà come viene poi ridisegnata l'architettura democratica del nostro paese? Ci volevano anche delle leggi di supporto, come ho detto prima, ma insomma per adesso veramente non si vedono all'orizzonte, anche perché chi ha promosso tanto questo referendum, che è il Movimento 5 Stelle, in realtà nel frattempo è imploso, adesso sta cercando di rinascere, non si sa sotto quale forma e soprattutto sotto quale leader, e quindi vedremo un po' che forme prenderà il nuovo 5 Stelle e soprattutto poi il nuovo Parlamento tra un paio d'anni, se le cose insomma vanno come dovrebbero andare. Bene, siamo arrivati agli sgoccioli di questa puntata dell'ottavo giorno, la trasmissione di approfondimento giornalistico Slow News e cultura di Radio Città Aperta, condotta da Valentino De Luca. Quarta stagione, insomma, come vi ho detto, mi prenderò un po' una pausa almeno fino a settembre, poi vediamo un po' come continuare, se continuare con una quinta stagione dell'ottavo giorno, oppure mi verrà in mente qualcos'altro. Il principio però che, come dire, vorrei che passasse qui dai microfoni di Città Aperta è sempre quello, ovvero nonostante poi si chiami e passa di trasmissione in trasmissione, prenda le forme e il nome di diverse trasmissioni, da luogo comune, e poi Rubik, io ero solo partecipavo, ecco, insomma non era la mia trasmissione, ma ci partecipavo volentieri, Anubi, fino all'ottavo giorno, appunto. Però vorrei che passasse sempre il medesimo concetto, cioè l'importanza di approfondire, di non basarsi semplicemente o sull'opinione comune che viene riportata dai giornali o su quella che viene maggiormente condivisa attraverso i social, cercare di farsi sempre una propria opinione e di distanziarsi, di prendere le distanze da quella visione manichea che hanno le notizie al giorno d'oggi, perché ovviamente generano tantissimi click per quanto riguarda i temi di interesse di volta in volta del momento, e per cui non essere completamente come dire dare ragione al mondo di chi dice e di chi accetta come dire non solo i vaccini di per sé, che sono una cosa buona, almeno questo è il mio pensiero, ma anche le politiche ad esempio del Green Pass, senza una discussione prima, senza una come dire un dialogo tra le parti e come si fa ovviamente in democrazia, bollando come idioti e ignoranti terrapiattisti tutti coloro che la pensano al contrario, e d'altra parte invece chi nutre dei dubbi che sono legittimi per carità per quanto riguarda tutto quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, i provvedimenti ad esempio la durezza o meno delle restrizioni, l'opportunità o meno di alcune restrizioni rispetto o la logica che c'era dietro alcune restrizioni rispetto ad altre, o ultimo è l'esempio che sto facendo perché se ne sta discutendo in questi giorni, ad esempio del Green Pass, non bollare chi invece trova la pensa al contrario, trova tutto questo positivo. vivo come servo del governo e pagato chissà da quali poteri forti immaginari così. In realtà la realtà è molto più complessa, bisogna per avere una propria opinione leggere diverse fonti, cercare e avere gli strumenti per elaborare un proprio pensiero che è complesso e di difficile divulgazione. Questo è almeno quello che tento di fare io da tanti anni qui tramite Radio Città Aperta, e ovviamente comporta insomma anche da parte di chi elabora questo pensiero certe volte dei ripensamenti e degli aggiustamenti in corso d'opera, perché ovviamente non esiste la verità con la V maiuscola per quanto riguarda le diciamo notizie che sono argomento di dibattito. Poi invece abbiamo la cronaca e quella è un'altra cosa. Insomma, cercare sempre di farsi un proprio pensiero, non abboccare mai all'amo del facile click, della facile indignazione, del titolo sparato, ma cercare sempre poi di leggere più fonti, non leggere solo il titolo soprattutto, ma leggere poi l'articolo vero e proprio, prendere dei punti di riferimento insomma che sono riconosciuti per autorevolezza e per serietà in maniera unanime o all'incirca, e cercare insomma di come dire di farsi un'opinione basandosi su temi, diciamo, basandosi su come dire fonti e argomenti che siano i più vari possibili, ed essere sempre disposti al dubbio. Attenzione ai punti esclamativi, a chi ha sempre punti esclamativi. Ogni tanto, anzi spesso e volentieri nella propria vita, se ci si accompagna a dei punti interrogativi ci si arricchisce come persona e si fa solo un favore alla propria comunità. Buona estate, buon agosto, divertitevi, rilassatevi, liberate la mente. Noi ci risentiamo a settembre, sempre su Radio Città Aperta. Ciao!
Il primo giorno un uomo comincia a lavorare, secondo, terzo e quarto continua a lavorare, il quinto e sesto poi lo passa a far la spesa, e il settimo con le tasche vuote chiede scusa in chiesa. Ma per fortuna, c'è un giorno, l'ottavo giorno, per smascherare tutta questa ipocrisia. L'ottavo giorno, possiamo dire che chi comanda non è figlio di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria.